volte capita che dipende dai... Si sente? Aumento, aumento. Dipende dai momenti di stanchezza, a volte cerco di bere dal microfono e parlare alla bottiglia. A volte uno si confonde, non so, è mai capitato. Capita. Alleluia. Io mi sento piano però. Io mi sento piano però. Si sente? Prova. Si sente in fondo? Ah? Così, così. Ah, forse le casse, quelle casse devono essere girate? Ah? Ancora, 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 ancora. Sì, si sente? Ora sì? Ah, ok. Gloria a Dio. Allora, apriamo la nostra Bibbia nel libro più antico della Bibbia. Quanti sanno qual è? Ah? Molti pensano sia la Genesi, il libro più antico della Bibbia. In realtà è il libro di Giobbe. Quanti sapevano che il libro di Giobbe è il libro più antico? Il libro che fa parte della Bibbia nel nostro canone più antico. Almeno così dicono gli esperti. Ed ecco perché molti di questi non sanno dove collocare in realtà Giobbe. In realtà alcuni pensano che non sia una figura realmente esistita, che sia una figura simbolica, e non riescono a collocarlo perché non sanno se è nel tempo dei patriarchi o al tempo della legge, o non sanno dove collocarlo, insomma. Però la cosa bella è che il libro di Giobbe ha un messaggio stupendo, sicuramente da darci e da insegnarci, ed è bello leggere la scrittura con gli occhi di Gesù. Alleluia. Facciamoci fare un trapianto di corne. E il libro di Giobbe ci rivela qualcosa, stavo aspettando questa serata da tanto tempo in realtà, aspettando nel mio cuore di poter condividere questa parola con tutti voi. Nei prossimi giorni Mirko e Mauro predicheranno, insegneranno su degli argomenti molto specifici, e sono convinto che ognuno di noi ne avrà un grandissimo beneficio. Sono convinto che ognuno di noi uscirà da questi 3 giorni essendosi innamorato ancora di più di Gesù. Io lo voglio, io ne ho bisogno. Io ho bisogno così tanto di innamorarmi sempre di più. Sempre di più, sempre di più. Ed è personalmente quello che sta succedendo nella mia vita negli ultimi anni. Mi innamoro sempre di più e non riesco a capire come era la mia vita senza questo amore. Amavo Dio, sicuramente amavo Dio. Conosco l'amore di Dio. Il Signore ha toccato la mia vita 27 anni fa, quindi voglio dire, non è un giorno, non è un anno. Ma negli ultimi anni qualcosa ha sconvolto la mia vita quando ho conosciuto realmente la grazia di Dio. Non la conoscevo prima, sicuramente teoricamente si conoscono tante cose. Noi possiamo anche conoscere la Bibbia a memoria e non conoscere realmente l'autore. È un po', sapete, a me capita cantando in giro con i canti, con i CD, e molte persone vengono da me e mi dicono, incontrandomi per la prima volta, mi dicono: è come se ti conoscessi da una vita. E io dico: non è assolutamente vero. Puoi conoscere i miei canti, ma per conoscere me devi stare con me. E se vuoi conoscere tutti i miei difetti, devi parlare con mia moglie. È così. È così. Io magari non ti rielencherò tutti i miei difetti, perché magari l'orgoglio maschile, eccetera, eccetera. È così. Vuoi conoscere quali sono i difetti di un uomo? Parla con sua moglie, c'è poco da fare. E quindi noi possiamo a volte dire determinate cose, e vorrei leggere qualcosa con voi. E sono convinto che lo Spirito Santo parlerà in maniera forte, in maniera dinamica anche alle nostre vite, e che voglio chiedervi con tutto, stiamo registrando, vero Ale? Voglio chiedervi con tutto il cuore, forse ascolterete delle cose stasera, domani, dopodomani, forse ascolterete delle cose che vi sembreranno talmente fuori da tutto quello che avete ascoltato fino ad oggi. Alcune cose che ascolterete, forse, probabile, vi sembreranno addirittura delle eresie. E quello che voglio chiedervi è, prima di lapidarci, aspettate domenica sera. Potete lasciare le pietre fuori dalla porta tranquillamente, però sono i mattoni pure, no? E semplicemente ascoltate. Quello che io voglio chiedervi realmente, umilmente desidero chiedervi, chiedete allo Spirito Santo di parlare ai vostri cuori. Amen. Quindi non arriviamo a conclusioni affrettate, perché quello che ascolterete in questi tre giorni probabilmente stravolgerà la vostra vita per sempre. Non sto scherzando. Abbiamo fatto tante conferenze e ne faremo ancora tante. Voi sapete, qui a Torino abbiamo preso questo ritmo. Avremo ogni mese avremo una conferenza con diversi argomenti, diversi predicatori, eccetera, eccetera. Ma questa in maniera particolare, che è la conferenza di primo anno, non perché siamo così, come si dice, superstiziosi, no, assolutamente no, dice, lo dobbiamo fare all'inizio dell'anno così, conferenza buona a Capodanno, conferenza buona tutto l'anno, no, no. Però sono convinto che quello che tratteremo in questi tre giorni darà uno scuotimento forte al nostro fondamento. E ci sono persone che veramente andranno in crisi. E voglio che affrontiate, vi chiedo di affrontare questa crisi con lo Spirito Santo. Perché se è Lui che ti porta in questa crisi, allora è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. E il meglio sta per arrivare. Giobbe, capitolo 1. Quanti conoscono? Posso vedere quanti conoscono bene o male la storia di Giobbe? Ok. Tutti sanno quello che succede all'inizio, Dio che parla e esalta la figura del suo servo Giobbe, e a questa riunione si presenta il diavolo, Satana, e Dio parla e Dio dice proprio a Satana: hai visto tu quest'uomo? Non ho nessuno migliore di lui sulla terra. Non esiste una persona più integra, più straordinaria di lui. È Dio che tesse le lodi di Giobbe davanti al nemico. E Giobbe lancia una sfida, secondo quello che è scritto nel libro di Giobbe, qui lancia una sfida e dice: ok, togligli tutto e vediamo se continuerà ad adorarti, vediamo se continuerà ad essere integro. E qui nel libro è scritto che Dio dà il permesso, no, a Satana, e dice: ok, fallo, io non lo farò, lo farai tu, fallo. Ti do carta bianca, ma non toccare la sua vita. Tocca tutto quello che lui ha, ma non puoi toccare la sua vita. Sappiamo la storia. Tutti i figli muoiono in un solo giorno. E tutti i suoi averi e tutte le sue ricchezze scompaiono in un solo giorno. Un po' quello che è successo alla Banca Etruria. Ieri ho detto una cosa a Novara, sapevo che era dallo Spirito Santo. Voglio dirvi: se potete, levate tutti i vostri soldi dalle banche. Dice, per chi ce li ha? Io vorrei levare i miei debiti. Sono serio, siamo alle soglie di un crollo economico senza precedenti. E quello che è successo in quelle banche sarà su scala nazionale. Siamo veramente in un periodo molto triste. E oggi più che mai abbiamo bisogno di vivere per fede e di comprendere quanto Dio ci ama, realmente. Non dite che non l'avevamo detto. Giobbe, capitolo 1, al versetto 20, versetto 19, gli arrivano tutte queste notizie di tutte queste disgrazie in una volta. E al versetto 20 è scritto così: allora Giobbe si stracciò il suo mantello e si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Aspettate prima di dire amen. Capitolo 2, vediamo che Satana attacca la salute di Giobbe. E un'ulcera prende tutto il suo corpo. E al versetto 8 è scritto: Giobbe prese un... Già il versetto 7: così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma Giobbe rispose: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? E in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Non è facile trattare questo argomento, però credo che lo Spirito Santo ci assisterà. Ci assisterà e ci farà, credo che parlerà realmente in profondità al nostro cuore. Giobbe era un uomo straordinario. Il libro di Giobbe è sempre occasione di studio per tanti, perché sono nascoste tante belle rivelazioni, credo, e tanti insegnamenti che ci fanno comprendere realmente il carattere di Dio, la natura di Dio. Succede che, arrivato a un certo punto, qualcuno arriva da Giobbe, gli annuncia la morte di tutti i suoi figli, la perdita di tutti i suoi beni, e Giobbe fa questa dichiarazione: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò, l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò, questo è importante, in tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Significa che in realtà Giobbe attribuì a Dio quello che stava accadendo, quello che era accaduto. Cioè lui disse: Dio mi ha tolto i figli e Dio mi ha tolto tutto il mio benessere. E se lui ha fatto questo, lui è giusto e quindi io non posso accusarlo, perché se lui ha voluto così, lui è giusto e conosce più di me, sia benedetto il nome del Signore. Quando arriva la malattia, la moglie, ormai privata di tutti i figli, privata di tutti i beni alla quale era abituata, è privata della presenza stabile del marito che lo vedeva così malconcio in una malattia che stava rovinando il suo corpo, la donna, presa dallo scoraggiamento, disse: ma rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. E lui rispose: tu parli come una donna insensata, se da Dio abbiamo ricevuto il bene, perché non possiamo ricevere anche il male? E in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Giobbe attribuì a Dio tutti i disastri che stavano accadendo nella sua vita e non accusò Dio. La forza di Giobbe, vorrei sottolineare questo aspetto della vita di Giobbe, perché è straordinario. Giobbe è straordinario perché aveva un cuore incredibile. Qualunque cosa succedeva nella sua vita, era sempre là a benedire Dio e a ringraziare Dio. Questa attitudine è qualcosa che noi dovremmo sicuramente imparare da Giobbe. Ma dovremmo stare lontani dalla sua teologia. Perché è vero che Giobbe ha detto: l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. È vero che Giobbe ha detto: se abbiamo ricevuto il bene, perché non possiamo ricevere anche il male da Dio? Ma quello che Giobbe ha detto non era vero. Perché il libro di Giobbe ci dimostra che dietro ogni distruzione, morte e rapina, e ogni cosa che porta malattia, Dio non è coinvolto. Qua ci vuole un bel amen. Non so per voi, questa è una bella notizia sicuramente, questa è una buona notizia. E al capitolo 3 di Giobbe inizia il lamento. Giobbe si lamenta perché è in un momento molto difficile, quindi che vuoi fare? Ti vuoi lamentare? Ti puoi lamentare? Certo ti vuoi lamentare, anzi ci aveva perso tempo. Ma al capitolo 4 arrivano gli supereroi evangelici con mantello rosso e sono quei tipi di amici che credo nessuno al mondo vorrebbe mai avere, quelli che dicono: se ti è arrivata una malattia è perché hai combinato qualche cosa e quindi Dio te la sta facendo pagare. Cioè non solo stai male, sparti c'hai sti amici che vengono praticamente, tu stai lì per annegare e loro ti mettono il piede sulla testa e ti dicono: muori in pace. Sono quegli amici che arrivano al momento sbagliato dicendoti tutte le cose più sbagliate e più incredibili. Noi scherziamo, io proprio ieri parlavo con un fratello che ha la propria moglie che sta, secondo i medici, a qualche giorno di vita, piena di metastasi, e riceve tante telefonate, ed era lì ieri sera che piangeva con me, mi diceva: Corrado, non hai idea a volte delle telefonate che ricevo. Ha detto: qualcuno mi ha detto, se tua moglie è in questo stato è perché vuole insegnarvi il benessere della sofferenza. E lui mi ha detto: Corrado, mi dispiace, ma l'ho mandato gloriosamente a quel paese. Gli ho detto: hai fatto bene, e se vuoi ti do una mano. Persone che usano certi momenti di debolezza per uscire fuori la loro teologia satanica e diabolica. E gli amici di Giobbe fecero proprio questo: nel momento della difficoltà arrivarono lì e invece di sostenerlo, di incoraggiarlo, dissero: no, se sta succedendo questo, se è successo questo, vuol dire che Dio vuole insegnarti qualcosa, vuol dire che ci sarà qualche peccato nascosto, vuol dire che c'è qualche orgoglio, qualche forma di orgoglio nella tua vita, c'è qualcosa che Dio vuole correggere. È arrivato a un certo punto, grazie a Dio, Dio entra in campo, alleluia. Ed è bello quando Dio bussa alla porta e dice: scusate, potrei dire qualcosa al mio assistito? Potrei avere un incontro personale con lui dopo che avete sparato su di me, avete detto tutto quello che sapevate su di me? È un problema se mi presento personalmente a lui? Ed è proprio questo quello che succede nella vita di Giobbe. Giobbe ha un incontro personale con Dio. Alleluia. Ha un incontro personale con Dio. Io sono convinto che il libro di Giobbe è il libro della nostra vita, che il libro di Giobbe in realtà rappresenti la Bibbia intera, dalla Genesi all'Apocalisse, dove si vede un cambiamento radicale nella vita di Giobbe dopo aver incontrato in maniera personale il Dio vivente. e Dio comincia a parlare, Dio comincia a rivelarsi in una maniera straordinaria a Giobbe, e Giobbe comincia a conoscere finalmente Dio come mai lo aveva conosciuto. Eppure Dio di lui aveva detto: nessuno è integro come lui. Ma non aveva a che fare questo con il carattere, non aveva a che fare con i suoi modi di fare, aveva a che fare con la conoscenza di Dio in persona. Dio stesso arriva e si rivela nel cuore di Giobbe, e Giobbe comincia a vedere le cose, comincia a vedere Dio e tutto quello che lo rappresenta, tutto quello che lo riguarda in maniera totalmente nuova, perché è Dio che si è rivelato in maniera personale nella sua vita. È qualcosa accade nella vita di Giobbe, qualcosa di straordinario, e lo vogliamo leggere, e lo troviamo proprio nell'ultimo capitolo di questo libro meraviglioso che ci insegna, che ci ispira così tanto. Giobbe capitolo 42, guardate, sentite le parole di Giobbe, cercate di comprendere cosa è successo da quando lui fece quelle dichiarazioni incredibili: l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò, sia benedetto il nome dell'Eterno. Se da lui accettiamo il bene, perché non possiamo accettare il male? Guardate la dichiarazione di Giobbe dopo che Dio si rivela nella sua vita. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Oh, dovresti farne una dichiarazione per la tua vita. Io riconosco che tu puoi ogni cosa e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. Ti prego, ascolta ed io parlerò, ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Ed io perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Tutto quello che noi leggiamo nel capitolo 1 e nel capitolo 2 di Giobbe, di tutte quelle che sono le sue dichiarazioni, non era altro di qualcosa che gli era stato insegnato e che lui aveva ascoltato da altri. Lui conosceva Dio per sentito dire. Lui conosceva Dio per quello che altri avevano detto. Lui conosceva Dio per quello che altri gli avevano insegnato. E Giobbe arriva al punto di dire: ho detto cose che non comprendevo, troppo alte per me, perché non le conoscevo, perché tutto quello che io ho sentito dire di te è quello che è uscito dalla mia bocca, è il frutto di quello che ho ricevuto da altri, ma dal momento in cui tu ti sei rivelato nella mia vita, i miei occhi ti hanno visto. La domanda che sentirete questa sera spesse volte è: come è Dio veramente? Che immagine, che concetto hai tu? Mirko è molto più bravo di me nell'esprimere certe cose, ecco perché gli rubo le battute. Se l'Iddio nel quale tu stai credendo non è colui che Gesù ha dimostrato e ha fatto vedere durante il suo ministero, quello che tu stai credendo è una religione di uomo o mitologia antica. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Come fa un uomo a dire l'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto? Come fa un uomo a dire: se da lui abbiamo accettato il bene, perché non possiamo accettare anche il male? Vi ricordate che Giacomo scrisse una cosa? Disse: può una fonte d'acqua dolce dare acqua amara? Si può cogliere un fico da un altro albero? Come fa ad uscire dalla stessa bocca benedizione e maledizione? Come facciamo a credere che Dio è colui che dà e Dio è colui che toglie? Come facciamo a credere che Dio è colui che dà il bene e che quando gli gira ti dà anche il male? Se Dio invece ci dice e ci insegna e ci incoraggia ad essere sempre, a dire sempre parole di benedizione, a far uscire sempre acqua dolce dalla nostra vita, a produrre sempre quello stesso frutto, può Dio fare qualcosa di diverso da quello che ci insegna di fare? Può Dio far uscire dalla sua bocca parole di benedizione e di maledizione per te? Può Dio essere colui che ti dà e nello stesso tempo colui che toglie? Può essere tuo padre colui che ti dà il bene e nello stesso identico istante colui che ti dà il male? Può essere Dio così psicopatico? Secondo la Chiesa evangelica, sì. Giovanni, capitolo 14. Dal verso 1. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto e quando sono andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, noi non sappiamo dove vai. Come dunque possiamo conoscere la via? E Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete visto. E Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Colossesi capitolo 1 dice: Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Ebrei 1 dice: Gesù è l'impronta della sua essenza e lo splendore della sua gloria. Gesù un giorno disse: io e il Padre siamo uno. In pratica, vuoi conoscere Dio come è veramente? Non puoi. Fregato. Non puoi. Tu non puoi conoscere Dio. Nessuno di noi può conoscere Dio, a meno che Dio non decida di rivelarsi. Se tu potessi conoscere Dio con la tua volontà, con la tua capacità, con i tuoi sforzi, tu saresti più grande di Dio. Tu non puoi conoscere Dio a meno che Lui non decida di rivelarsi nella tua vita. E quello che Lui è, la rivelazione che tu puoi contenere è talmente piccola, talmente limitata, che non può essere mai la massima espressione di chi Dio è veramente. Ma Dio, nella sua onniscienza e nella sua bontà, ha deciso un giorno di farsi conoscere in maniera definitiva e ha dato la sua immagine in maniera definita e definitiva. Scusate il gioco delle parole, ma è importante. Gesù è l'immagine definita di Dio ed è l'immagine definitiva di Dio. Prima di lui e dopo di lui non c'è nessuno che abbia rappresentato Dio per come egli è veramente. Chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno. Come è Dio? Giobbe aveva questo problema. Giobbe aveva imparato com'era Dio e aveva saputo di Dio da quello che aveva sentito dire da altri. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ed ecco perché ho detto cose senza senso, ed ecco perché provo disgusto nei miei confronti, non per i peccati che aveva commesso, provava disgusto nei suoi confronti per l'immagine sbagliata che aveva avuto di Dio per tutti questi anni. Ma ora il mio occhio ti vede, finalmente ti conosco per come tu sei veramente. L'altro giorno c'è stato il nostro carissimo Roberto Benigni che ha fatto il suo intervento al Vaticano e ha detto delle cose. Ha detto: quest'uomo ha capito molto più di tanti predicatori. Gesù è il sì definitivo di Dio per l'umanità. Vuoi conoscere, vuoi capire, vuoi comprendere come è Dio realmente? Guarda Gesù. Guarda Gesù. Quando devi capire se la malattia è da Dio oppure no, se la morte è da Dio oppure no, le disgrazie sono da Dio oppure no, a chi devi guardare? Non puoi guardare a Mosè, non puoi guardare ad Abramo, non puoi guardare a Paolo, non puoi guardare a Davide, non puoi guardare a Pietro. Tu devi guardare all'unica immagine che Dio ha mandato sulla terra e si chiama Gesù, che è la via, la verità e la vita. Lui è l'unico vero rappresentante dell'Iddio che è spirito. Si è rinchiuso in un corpo fatto di carne ed ossa e ha dimostrato in maniera definitiva e definita come è lui veramente. Arrivava qualcuno con la malattia, andava da Gesù: puoi venire per favore, mia figlia malata, puoi venire a imporre le mani su di lei e guarirla? E Gesù andava e diceva: non lo so di che comunità fa parte. È sottomessa a qualcuno? Chi è il tuo pastore? Chi è la tua copertura? E ci vuole una cupetta ranne, ci vuole. Di che religione sei, fratello? Perché sai, prima di elargire la mia immensa benignità, vorrei capire se poi tu darai gloria a me. Ci sono alcuni insegnamenti in alcune comunità dove se tu non dai la decima ti attiri la maledizione di Dio. Se li avessi tra le mani, con amore però, con amore, che se tutto quello che ti succede di brutto è perché vuol dire che c'è qualcosa di nascosto, qualcosa di intrigo. Devi, hai chiesto perdono per i peccati? Ma io veramente non ho fatto niente. Allora saranno i peccati di tuo padre. Ma veramente mio padre è morto? Sono i peccati di tuo nonno. Hai chiesto perdono per i peccati nella tua città? Ma facciamo una cosa, chiediamo perdono per il peccato di Adamo e ce ne usciamo da questa malattia in maniera definitiva. Andiamo alla radice, andiamo alla fonte, Mirko, no? Andiamo alla fonte, chiediamo perdono per il peccato di Adamo. Abbiamo risolto tutto e siamo tutti tranquilli. No, dobbiamo sempre trovare la scusa per il nostro fallimento. Perché poi noi siamo bravi. Perché se le cose succedono ad altri è perché sicuramente c'è qualche peccato nascosto e quindi Dio sta giudicando. Se succedono a noi è il diavolo mi sta perseguitando. È così. troviamo sempre il punto specifico, quel cavillo per uscircene sempre a testa alta. Come è Dio realmente? A volte noi abbiamo insegnato, e vi dico la verità e voglio essere onesto con voi, tante volte in questi ultimi anni ho provato disgusto nei miei confronti. Io per me. Sapete perché? Sorella, non dire amen. È una cosa personale. Sto scherzando. Ho provato disgusto e alcune volte succede ancora. E dico, ma che razza di Dio ho dato ad altri? Che tipi di insegnamento ho rilasciato nella vita degli altri? Ho rilasciato cibo avariato, cibo inquinato, che ha fatto male alla vita delle persone. Abbiamo proiettato un'immagine sbagliata di Dio, corrotta, perversa, adulterata, di Dio che è amore, che è amore. A volte abbiamo detto che se quella cosa non dà gloria a Dio, allora non viene da Dio. Se è stato guarito in una chiesa cattolica, non è da Dio, perché non dà gloria a Dio, dà gloria ad un'immagine, ad una statua, ad un santo, ad una Madonna, Madonna mia. E abbiamo detto che certe cose non vengono da Dio perché non danno gloria a Lui, perché le persone non danno gloria a Lui. Io vi chiedo, leggendo il Nuovo Testamento, leggendo la storia di Gesù e il suo ministero, quante persone realmente, una volta essendo state guarite, hanno dato gloria a Lui? Vi ricordate la storia dei 10 lebbrosi? Lui sapeva, Gesù sapeva sì o no in anticipo, Lui sapeva che di quei 10 lebbrosi soltanto uno sarebbe ritornato. Vi immaginate Gesù che diceva, siccome io so che voi 9 non tornerete da me, ve ne potete ire a casa. Agnello il suo e finito vattio, a casa tutti parlano. Come per dire, tutti a bocca asciutta. Vi immaginate se Dio trattasse così con noi? Gesù che invece ha detto siate come il Padre vostro che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui malvagi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quanti di noi possiamo testimoniare stasera di aver ricevuto benedizione da Dio prima di averlo conosciuto? Dai, guariti, protetti, benedetti, usati. Ah, alzate le vostre mani, per favore, quanti possono dirlo? Di essere stati benedetti da Dio, guardati da Dio, prima di conoscerlo. Avete dato gloria a Dio? Abbiamo dato gloria a Dio quando non lo conoscevamo? No! E perché Dio l'ha fatto? Per un solo motivo, perché Lui è amore. Perché quando Lui fa le cose, Lui non vuole, non fa le cose aspettandosi il contraccambio, perché l'amore di Dio Padre è un amore a senso unico. Lui non fa le cose per avere un ritorno, Lui le fa, punto e basta. Lui va oltre, Lui va oltre. Gesù perdona i peccati addirittura di chi non gli chiedeva neanche perdono. In realtà durante il ministero di Gesù, se noi leggiamo, nessuno gli aveva mai chiesto perdono dei suoi peccati, dei propri peccati. Guardate la storia del paralitico. Buco nel tetto, viene calato con le corde dei 4 amici. La Bibbia dice Gesù vide la loro fede e disse al paralitico, figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E il paralitico, ma veramente ero qua per essere guarito? Non per essere perdonato. Aspetta un momento, fammici arrivare. Questa fretta ogni volta. La donna, la prostituta, vi ricordate Luca capitolo 8, era a cena con Simone il lebbroso, i farisei, la donna entra, guarda Gesù e scoppia a piangere e gli bagna e gli lava i piedi con le sue lacrime e glieli asciuga con i suoi capelli e comincia a spargere olio e tutta la casa si riempie di profumo. E cosa dice Gesù alla donna? Senza che la donna avesse detto una parola, donna, i tuoi peccati ti sono perdonati, vai in pace. Oh, se questo fosse un profeta, un uomo di Dio, saprebbe chi è questa donna. Proprio per questo glielo dico. Perché sono venuto proprio per questo. Come è Dio realmente. Quante cose a volte abbiamo attribuito a Dio dove Dio in realtà non c'entrava assolutamente niente. Leggiamo a volte su Facebook delle dichiarazioni incredibili, arriva uno tsunami e il giudizio di Dio. Ci sono stati addirittura dei pastori che durante, quando c'è stato l'attentato a Parigi, al Bataclan, disse: sapete perché c'è stato l'attentato? Perché quelli stavano cantando una canzone a Satana. E quindi per questo sono morti e gli attentatori erano là. E direi a queste persone, con tutto l'amore, imbecille che non sei altro, si può dire? L'ho detto, è italiano. Ma quanti riti satanici ci sono oggi nel mondo e queste persone sono coloro che stanno comandando la tua vita e ti danno pure lo stipendio, eppure stai in silenzio. E dobbiamo andare sempre a trovare la scusa per la quale certe cose sono successe. Eppure durante uno tsunami molte comunità sono crollate, molti credenti sono morti. Là non abbiamo niente da dire, andiamo sempre a trovare il modo in cui possiamo giudicare gli altri. Perché? Perché in un modo o in un altro noi pensiamo di conoscere Dio com'è. A quante persone Gesù andava e gli diceva: no, no, oggi non mi va di guarirti. No, oggi non hai fatto il bravo, no, no, no. No, no, tu hai l'orecchino. No, no, tu hai gli occhiali viola, non è possibile. No, sorella, tu hai il rossetto, non è possibile. No, tu. A quanti Gesù si rifiutava di guarire? Dai, quanti? Quando noi vogliamo conoscere Dio com'è realmente, noi dobbiamo guardare a Gesù. Gesù è l'immagine di Dio, come dice il mio amico Mirko. Ti sto rubando tutte le battute stasera. Gesù è il modo come Dio spiega se stesso. Questa è bella. Questa per me è un capolavoro, perché in poche parole descrive qualcosa di talmente profondo. Gesù è il modo, o l'unico modo, come Dio spiega se stesso. Lo vogliamo usare in termini più giovanili? Gesù è il selfie di Dio. Non so cosa predicherai domani, ti sto rubando tutte le battute. No, un pozzo senza fondo. Gesù è il selfie di Dio. Facciamo un selfie. Vuoi conoscere come Dio veramente? E mentre stavamo cantando questa sera, lo Spirito Santo mi faceva capire e vedere in una maniera talmente straordinaria, talmente bella, come la vita di tanti in queste serate cambierà, perché saranno guariti dentro. Perché non sono riusciti a capire il perché di certe cose brutte e cattive che sono successe nella loro vita, e in un modo o in un altro si sono arrabbiati con Dio, e in un modo o in un altro hanno avuto rancore verso Dio. E so che comprenderete quello che sto per dirvi, ma lo Spirito Santo ci aiuta anche a perdonare Dio. Sapete perché? Perché lo Spirito Santo ci glorifica la natura di Dio stesso, e cade tutto il nostro rancore, tutta la nostra rabbia. Quanti di voi è capitato di continuare a servire Dio pur essendo arrabbiati con Lui? Così pochi, mamma mia. Quando eri arrabbiato e tu fai, preghi da anni e non ricevi una risposta, dai, a quanti di voi non è capitato di arrabbiarsi con Dio? Però lo servo perché Lui è il Signore. No, lo lodo perché Lui è degno, però non capisco. E in un modo o in un altro siamo arrabbiati con Dio, non riusciamo a capire perché certe cose non si sbloccano, però continuiamo a servirlo, ad onorarlo, ad adorarlo, a cantare a Lui, perché alla fine sappiamo che la nostra vita dipende da Lui. E a volte la nostra teologia sbagliata, la nostra dottrina errata sulla natura di Dio, sul carattere di Dio, ci impediscono di servirlo in maniera straordinaria. Disse Andrew Womack, che nel suo libro, ha scritto questo libro, si intitola La vera natura di Dio, dice: il motivo per il quale abbiamo servito male Dio è perché lo abbiamo conosciuto male. Se l'avessimo conosciuto meglio, lo avremmo servito meglio. Quanti hanno avuto paura di prendere degli impegni con Dio? Perché in un modo o in un altro hanno come creduto che Dio li mandava davanti allo sbaraglio, ma non dava loro poi quella forza necessaria per poter continuare. Conosco tante persone, vi garantisco, molte persone con chiamate incredibili, con doni straordinari, con talenti immensi da parte di Dio, si sono bloccati perché non avevano la giusta rivelazione di chi Dio era veramente per la loro vita. E vado verso la conclusione. C'è un motivo specifico per il quale volevano uccidere Gesù. Guardate in Giovanni al capitolo 5. Versetto 16. Giovanni 5, versetto 16 dice così: per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Gesù ci faceva apposta. Era così, Gesù è meraviglioso. Ti dà fastidio, lo faccio di sabato? Lo faccio di sabato. Ah, così. Punto. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora e anche io opero. Per questo, attenzione al verso 18, per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre e si faceva uguale a Dio. Guardate in Giovanni, sempre al capitolo 10. Versetto 22, si celebrava allora a Gerusalemme la festa della dedicazione ed era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero: fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Sei tu il Cristo? Diccelo apertamente. E Gesù rispose loro: io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo, e Gesù rispose loro: io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio, per quale di esse mi lapidate? E i giudei gli risposero dicendo: noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Gesù rispose loro: non è scritto nella vostra legge: io ho detto voi siete dei? Ora, se essa chiama dei coloro a cui è rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e lo ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto io sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me e io in Lui. Perché cercavano di uccidere Gesù? Perché Gesù è venuto a presentare l'Iddio creatore del cielo e della terra, sovrano di tutte le cose, come un padre tenero e affettuoso che si prende cura dei suoi figli. E questo alla religione dà fastidio. Sai perché? Sapete perché? Perché nella religione le persone si tengono legate sotto il dominio della paura. Molte delle comunità oggi nella nostra nazione sono aperte, le persone ci vanno perché sono dominate dalla paura, perché hanno paura di non essere più benedette se non vanno in quel luogo, perché hanno paura di non essere più benedette se non sono sottomesse a qualcuno, perché hanno paura di non essere benedette se non danno i loro soldi. La religione è la prigione volontaria dell'intelligenza, disse qualcuno. Ecco perché noi diciamo spesso, ma lo crediamo poco, Gesù non è venuto per portare una religione, ma è venuto a parlarci del Padre. Lui è venuto a dimostrare come è Dio veramente, e l'unico modo come Gesù lo ha presentato è quando pregate, pregate così e dite: Padre nostro. Pensate che nel ministero di Gesù lui non ha mai chiamato Dio Dio. Se noi facessimo una statistica qua nelle nostre preghiere, su 10 volte che noi preghiamo, una su 10 chiameremmo Dio nostro Padre, mentre Gesù ha chiamato Dio Padre 10 su 10. Statisticamente le nostre preghiere non sono rivolte al Padre, sono rivolte a Dio, sono rivolte al Signore, sono rivolte al Re dei Re, Signore dei Signori, il Maestro, il Sovrano, il Creatore, Yeshua, Elohim, El Shaddai, Jehovah Rapha. Noi usiamo tutti i nomi possibili e immaginabili perché questo ci fa sentire sicuramente più spirituali, no? Dice: ma come sta pregando? Che sta dicendo? Non ti preoccupare, dì gli amen. Mentre Gesù è venuto a presentare Dio come il Padre, in realtà lui è venuto a presentarlo come Abba Padre. Quando è stata l'ultima volta che ha chiamato Dio Papà? Sapete quanta resistenza c'è nel mondo religioso della stragrande maggioranza che dicono: non riesco a chiamarlo papà perché mi sembra di essere irriverente. Sapete come si chiama questo? Religione. Noi siamo schiavi di una religione perché non abbiamo capito il messaggio di Gesù e continuiamo a lapidare coloro che ce lo stanno portando. Gesù è venuto a presentare il Padre. Giovanni 14:6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quante volte abbiamo utilizzato questo versetto, queste parole per evangelizzare? In realtà lo utilizziamo solo per evangelizzare e per portare le persone alla salvezza. È vero o no? Sapete che quando Gesù diceva quelle parole non si riferiva assolutamente alla salvezza? È scioccante. Ma andate a leggere il contesto. Con chi sta parlando Gesù? Dai, con chi sta parlando? Con i suoi? I suoi discepoli che lui chiamò apostoli. Non li doveva portare alla salvezza, ma doveva fare loro comprendere una cosa. La parola venire al Padre non significa letteralmente come qualcosa che ha a che fare con la salvezza. Nella cultura ebraica venire da qualcuno, venire a qualcuno significa capire, conoscerlo. E Gesù stava dicendo: nessuno di voi può conoscere realmente come il Padre è veramente se non attraverso di me. E Gesù in Giovanni 14 usa un'espressione che usa sia per il Padre che per lo Spirito Santo. Guardate in Giovanni al capitolo 14, al versetto 7, lui dice: se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora voi lo conoscete. E quando Gesù ha detto voi lo conoscete, Filippo ha detto: veramente no, anzi mostracelo. No, no, lo conosciamo il Padre, mostracelo il Padre, questo ci basterà. E Gesù rispose e disse: ancora non hai capito, ancora non hai compreso. Se vuoi conoscere com'è il Padre, io sono la via per conoscerlo. Io sono la verità che parla di lui. E quando avrai capito questo, comincerai a vivere veramente. Voglio dirvi che molti cristiani oggi non riescono a vivere perché non conoscono il Padre. Quando parlo di vivere, non parlo di salvezza, parlo di vita. Ci sono milioni di credenti oggi in Italia che vivono il loro rapporto con Dio in maniera frustrata, perché non riescono a godersi la vita con Dio e vivono sotto la paura di qualche Dio che non li può benedire se non fanno determinate cose, e vivono sotto questa spada di Damocle che se per caso non vanno al culto la domenica gli succede qualche cosa. Lo sapeva io. Ho sentito alcune mamme che dicevano ai propri figli: a bene la chiesa, non ci voglio venire. Da bene la chiesa, non ci voglio venire. Da bene la chiesa, se non vieni in chiesa devi stare attento. Dove stai andando? Con i miei amici. Come ci stai andando? Con il motorino. E se ti succede qualche cosa? E se poi ti succede qualche cosa? Io te l'avevo detto. E non ci rendiamo conto delle maledizioni che lanciamo sopra la vita dei nostri figli, invece di benedirli, di pregare per loro e di accompagnarli con il nostro amore. Facciamo vedere l'immagine di un Dio che se non sei là, lui non ti può benedire, perché devi essere là. Ma là dove? A comunità. Ma perché Dio non è pure là? No, è solo là. Soprattutto di domenica in quell'orario, lui è là. Ma arriva prima di tutti noi e se ne va dopo di tutti noi, ma lui è là la domenica. Ora ti pare che Dio è allo stadio. Ora ti pare che Dio è lì per strada con i tuoi amici. Sì, troppo facile. Sto Vangelo annacquato così. E non ci rendiamo conto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Per favore, non dubitare mai che lui ti ama. E non pensare mai per un istante che lui ti sta facendo pagare qualche peccato che tu hai fatto nel passato. Non pensare mai che lui gliela stia facendo pagare ai tuoi nemici, a coloro che ti hanno fatto del male, perché se non lo fa con te non lo fa neanche con i tuoi nemici, perché sui tuoi nemici lui sta facendo splendere il sole e sta facendo piovere, perché anche tu una volta eri suo nemico e lui ti ha conquistato con il suo amore, non con il suo terrore. Amen. E guardate qui in Giovanni al capitolo 14, al versetto 17, quando Gesù parla dello Spirito Santo e dice: lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché? Perché non lo vede e non lo conosce. La parola ricevere non significa che non ce l'hanno, significa capire come è lui veramente. E Gesù dice qua alla fine, dice: ma voi lo conoscete, voi lo conoscete. Ma chi? Lo Spirito Santo. Ma io non ho mai sentito parlare, cos'è lo Spirito Santo? I discepoli neanche sapevano cosa fosse, ne avevano sentito parlare nella cultura ebraica. Ma lo Spirito Santo nella cultura ebraica era solo sui re, sui sacerdoti e sui profeti, e non dentro di loro, ma su di loro, dice la Bibbia. E quando Gesù dice: voi lo conoscete perché dimora con voi, dov'è? Chi ha visto me ha visto il Padre, ed egli vi manderà un allos paracletos, uno esattamente come me, e voi lo conoscete perché è come me. E l'unica differenza è che lui non sarà solo con voi, ma lui sarà anche in voi. Com'è lo Spirito Santo? Guarda Gesù. Com'è il Padre? Guarda Gesù. Lui è la perfetta immagine dell'Iddio invisibile. Dio è spirito, lo spirito è Dio. Se vuoi conoscere com'è il Padre, devi guardare Gesù. Se vuoi conoscere com'è lo Spirito Santo, guarda Gesù. Tu lo conosci. Non sono tre D. Anche se molto spesso li trattiamo così. Lo trattiamo così. Non pregare troppo lo Spirito Santo, sennò il Padre ci rimane male. Non invocare troppo il nome di Gesù, sennò il Padre poi diventa geloso. In una comunità brasiliana, sapete cosa è successo? Dio mio, questa ve la devo raccontare. C'era una persona, durante il culto stavano cantando e c'era un tizio che è entrato per la prima volta in comunità e quattro si è messo a sedere lì, proprio all'ultimo posto, no? Facciamo la finta che sei tu, ok? Fai la faccia da sviato, ok, perfetto. E mentre stavano, sapete quelle comunità che sono piene di profeti, sono quelli che sono proprio i big, il super profeta. C'è chi so che parte, si fa tutto il giro della comunità, viene da lui di dietro alle spalle. Io sono Gesù. Scusate. Io sono il Padre. Che cosa hai fatto fino ad oggi? Tu sei lontano da me e se non ti ravvedi oggi, io leverò la mia mano dalla tua vita. Così ti dice il Padre. Gira, vai, e si siede. Tutto ad alta voce. Si parte quello che era accanto a lui. Fa il giro alla comunità. A lui fa. Io sono il Figlio. Oggi il Padre è un po' arrabbiato. Non ti preoccupare, intercedo io per te. Riparte il primo. Io sono il Padre e non devo dare conto a nessuno di quello che dico e di quello che faccio. Stai attento a quello che fai. Secondo voi questo poveretto ritornerà mai più in quella comunità? No? 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 Vi dico che è il più zelante. Sapete perché? Le persone hanno bisogno di qualcuno che gli dica quello che deve fare, quello che non deve fare, perché le persone hanno paura della libertà. Questa si chiama religione. La religione ti blocca nella testa e non ti fa più pensare. E appena cominci a pensare che possa essere diverso da quello che tu fino ad oggi hai creduto, dicono: che è questa nuova dottrina? Che è questa eresia? Mi sa che stai uscendo un po' fuori dai binari tu, eh? Perché ci sta perdendo i capelli? Noi siamo così. Noi siamo così, purtroppo è così. E vi dico che c'è una rivoluzione in atto, dove le persone finalmente stanno conoscendo come è Dio veramente. Non perché qualcuno predica o insegna questo, sicuramente è importante, ma perché lo Spirito Santo sta rivelando. E voglio dirti stasera, puoi frequentare tutte le conferenze che vuoi, puoi stare qua ed è bellissimo stare tutti insieme, ma se la rivelazione che tu hai di Dio è soltanto quella che qualche predicatore può darti, noi siamo nei guai. Perché la rivelazione deriva da un rapporto personale che noi abbiamo con Dio. E dobbiamo arrivare al punto di poter dire come Giobbe: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Amen? Ora il mio occhio ti vede. Gesù un giorno pregò per un cieco, è scritto in Marco al capitolo 8. È scritto che Gesù pose le mani, è il primo miracolo non immediato di Gesù. Impone le mani su questo cieco e poi gli dice: cosa vedi? Questo cieco disse: io vedo degli uomini, ma li vedo come sono come degli alberi. E la Bibbia dice che Gesù lo prese di lato lo mise a parte e di nuovo pose le mani su di lui. Sapete quello di cui abbiamo bisogno stasera? E in questi giorni, e in questo periodo della nostra vita? Che lui metta di nuovo le mani su di noi. E quando Gesù pose di nuovo, questa parola, di nuovo, le sue mani su di noi, su di lui, i suoi occhi si aprirono. A volte la nostra mancanza di rivelazione, la nostra dottrina o teologia sbagliata, diventa come una cataratta nei nostri occhi. Il motivo per il quale abbiamo scelto questo titolo per questa conferenza, che è ritornare al primo amore. Non stiamo parlando di persone che hanno peccato, che si sono sviate, no, non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di ritornare ad amare Gesù come una volta, come un piccolo fanciullo, con semplicità. Io ho dei figli, i miei figli non mi amano perché mi hanno conosciuto. I miei figli mi amano sin da piccoli perché io mi sono preso cura di loro. L'altro giorno eravamo in un parco e mia figlia ha visto un palco enorme nella villa dove, nel nostro paese dove abitiamo, e è voluta andare a giocare là, a correre, 80 metri, un palco di 10 metri per 8, 80 metri quadrati, vuoto, e correva. E io ero lì a guardare questa creatura incredibile che gioiva e si rallegrava per niente. Per niente, un palco alto, 80 centimetri, e arrivato a un certo punto io la vedo correre dal fondo verso di me. E ho detto, non lo fa. Ho detto, non lo fa. Non lo fa. È arrivata sull'orlo e si è lanciata. E io pure mi sono lanciato. Sapete quelle scene di film al rallentatore, no? E l'ho presa da tanto e gli ho detto, sei pazza. Lei mi ha guardato e fa, un'altra volta. E in quel momento ho detto, ma non sembra che dovevo parlare con una di 30 anni, ma non ti rendi conto di quello che hai fatto? Lei mi guarda, un'altra volta. Buttarsi tra le braccia di papà semplicemente perché lo stai vedendo. Tu sai che è là e sai che ti prenderà. Quante domande ci facciamo prima di saltare? Sono abbastanza santo? Sono abbastanza puro? Sto credendo la cosa giusta? Quanto siamo diventati tecnici nel nostro rapporto con Lui? No, se impongo le mani così e sgrido in questo modo e prego in questa maniera, allora posso avere... Dai, è papà. Lui sa le cose che tu gli chiederai prima che tu gli chiedi. È papà. Non è un datore di lavoro. Non è il boss. È papà. Gesù è venuto a presentarci papà. E Gesù è venuto a dire all'umanità, papà vi sta aspettando a casa, ritornate. Gesù ha detto, io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, e ciò che ci ha fatto perdere non è il nostro peccato. O per meglio dire, Gesù un giorno ha detto, quando lo Spirito Santo verrà convincerà il mondo di peccato, perché? Perché non credono in me. E noi abbiamo sempre pensato che quel non credere in Lui abbia a che fare con il fatto di un'incredulità, mentre molto spesso nella cultura ebraica questa parola nasconde qualcosa o sottintende qualcos'altro di peccato. Perché? Perché voi avete creduto in maniera sbagliata. E Gesù è venuto a correggere il modo di credere corrotto che avete del Padre. Gesù manda lo Spirito Santo e lo Spirito Santo corregge il nostro modo corrotto di credere. Lui viene a farci comprendere il modo sbagliato che abbiamo di credere in Dio. E lui imprime l'immagine del Padre. Sapete come rispondiamo noi? Troppo semplice, troppo facile. Ma è semplice ed è facile. Cosa devo fare per essere salvato? Credi in Gesù, sarai salvato tu e la casa tua. È difficile? È difficile? No! È facile. Il Vangelo è una buona notizia. Troppe buone notizie. No, di tanto in tanto qualche cattiva notizia gliela devi mettere in mezzo. Perché sennò le persone che cosa pensano? Cosa pensano? Come è Dio veramente? Un padre buono che ama, che ha mandato il figlio maggiore avanti per dire a tutti gli altri figli che erano fuori di casa: è tempo di cena, è ora di mangiare, ragazzi, rientriamo a casa, le nozze dell'agnello si stanno preparando. Alleluia. Come è Dio veramente? Come è Dio veramente? Da quant'è che non lo chiami papà? Lo vogliamo fare stasera? Ritornare al primo amore significa ritornare a credere in maniera corretta. Quante persone si sono allontanate dal Signore perché gli abbiamo dato un'immagine sbagliata? Vero o no? Onestamente, chi insegna e chi predica ha la responsabilità maggiore, non c'è dubbio su questo. A chi molto è stato dato, molto più sarà richiesto, non c'è dubbio su questo. Credo che dovrebbe essere l'impegno di ogni predicatore, di ogni insegnante, ogni persona che predica, di potersi mettere in discussione continuamente e dire: forse c'è qualcosa che devo cambiare in quello che sto dando ad altri. Che noi predicatori siamo così: prepariamo le nostre scorte di mangiare e diamo ai primi il cibo fresco e agli altri, vabbè, tanto lo stesso cibo confezionato che ho dato un anno fa. Ma forse quel cibo sta facendo del male a qualcuno. E Gesù è venuto a mostrarci come è il Padre veramente. È tempo di tornare a casa, ragazzi. È tempo di abbracciare papà. È tempo di lasciarsi stringere dalle sue braccia. È tempo di ritornare a sentire di nuovo il calore del suo amore. Forse tu sei lì prostrato con la faccia a terra davanti al suo trono. No, no, io voglio salire le scale. Voglio sedermi sulle sue gambe e voglio scombinargli tutti i capelli. E so che posso farlo perché io sono suo figlio. Amen. Nelle riunioni che facciamo come ministri, a volte facciamo riunioni, no? Con grande importanza dobbiamo decidere, come se stessimo cambiando le sorti dell'umanità. No, facciamo le cose con pomposità, tutto in ordine, tutto, no? Guai a chi si muove, eh? Io ho fatto queste riunioni di tanto in tanto e se c'era una mosca che volava mi arrabbiavo, no? Perché stiamo decidendo cose importanti. Poi entrava mio figlio, spavancava la porta senza chiedere manco il permesso, era piccolo, e correva in mezzo a tutti, veniva tra le mie braccia, si aggrappava a me e cominciava a infilarmi tutte le dita. E c'era quasi una sorta di imbarazzo, perché era lì, no, perché io il ministro, no, perché e non ci rendiamo conto che con Dio, ma chi ci ama a contare? Ma che cosa dobbiamo sembrare? E il padre sta dicendo: ma che fai lì prostrato per terra? Che vieni tra le mie braccia? Ho desiderio di stringerti, ho desiderio di abbracciarti, ho desiderio di farti sentire quanto ti amo, ho desiderio di sentirti dire il mio nome. Com'è il nome di Dio? Qual è il nome di Dio? Qual è il nome di Dio? Papà. Chiamalo papà, gli basterà, perché questo è il motivo per il quale ha mandato Gesù, affinché tu ed io imparassimo a chiamarlo papà. Amen. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Ti amo, ti adoro, tu sei tutto ciò che ho, Signore. Io corro tra le tue braccia, gridandoti che io non posso fare a meno di te. Ti amo, ti adoro, io sento il tuo amore in me. Ti prego, stringimi ancora, per sempre sarai il mio primo amore. Alza le tue mani, per favore, alza le tue mani. Io voglio chiederti stasera, oh, non avere paura di piangere, non avere timore di aprire il cuore stasera. Sii te stesso una volta per sempre. Dio non ti ama per quello che diventerai, Dio ti ama per quello che sei. Dio non ti ama per quello che tu diventerai, Dio non ti ama per quello che dovresti essere, Lui ti ama così come sei, e Lui vuole che tu lo ami così come tu sei. Smettila di dare un'immagine, levati la maschera da bel figlio o da bella figlia o da servo o da serva, levatela la maschera, buttala nella spazzatura una volta e per sempre. Smettila di fare preghiere preconfezionate, imparate nelle scuole bibliche di chissà chi. Smettila di essere tecnico, smettila di fare la ricetta del successo per vivere una vita benedetta. Noi siamo benedetti perché Lui ci ama. Alleluia. Arrenditi a Lui questa sera con le tue mani alzate, letteralmente digli: io mi arrendo a te. Smonta ogni impalcatura religiosa nella mia mente, che sia distrutta ogni opera d'uomo, ogni dottrina umana, ogni immagine sbagliata nella mia vita, come era nella vita di Giobbe. Perdonami perché ti ho dato la colpa di alcune cose che sono successe nella mia vita e non avevo idea, perché non avevo intendimento. Ecco perché Paolo dice: io prego che gli occhi del vostro intendimento siano illuminati, affinché sappiate, affinché sappiate, affinché sappiate, affinché sappiate, il Padre ti ama. Quanti di voi a volte sono stati sorpresi da Dio per quello che, per il modo o per il luogo dove Dio ha parlato? Non posso mai dimenticare, una volta ero sotto la doccia e lo Spirito Santo mi parlò in maniera così forte, cominciai a piangere sotto la doccia come uno stupido e dissi: ma non hai un altro modo per dirlo, un altro momento, magari mentre sono in ginocchio? No, entrerò lì che mi stavo insaponando. Lo Spirito Santo mi parla, mi dice: quello che mi rattrista non è quando i miei figli peccano, quello che mi rattrista è il fatto che loro pensino che dopo il loro peccato non ci sia perdono. Quello che mi rattrista, mi diceva il Signore, non è che i miei figli sbagliano, perché io so che loro sbaglieranno, ma il mio amore per loro non dipende da quello che fanno, da quello che non fanno. Quello che mi rattrista è il fatto che loro pongano poi delle condizioni per essere amati o per sentirsi amati, e non si rendono conto che io li ho amati prima che loro nascessero, e che il mio amore è nella loro vita da sempre e lo sarà per sempre. È papà ragazzi, è papà, fratelli, sorelle, è papà, è nostro papà. Noi siamo i suoi figli, siamo la sua famiglia, noi siamo la cosa più sacra che lui abbia. A volte abbiamo insegnato cose assurde, Ma sapete che Dio ha messo noi al di sopra della sua parola, Dio ha messo noi al di sopra di se stesso, lui ha considerato noi più importanti di sé. Dio ci ha tanto amato che ha dato Gesù. Ma ci rendiamo conto dell'amore del Padre? Lui ha messo noi ci sforziamo per mettere lui al primo posto sempre, mentre Dio ci sta dicendo: no, siete voi al primo posto, voi siete il pensiero costante e continuo della mia vita e del mio cuore, perché tutto quello che io faccio lo faccio per voi, non per me. È come un genitore verso il figlio: tutto quello che lui fa e fa un genitore non lo fa per se stesso, lo fa per dare un futuro ai propri figli. E noi ci sforziamo cercando di mettere Dio al primo posto e non ci rendiamo che Dio è in ogni posto nella nostra vita. E Dio dice: tu sei la cosa più importante che io ho. Ecco perché la Bibbia dice che Dio ha mandato Gesù per portare molti figli nella gloria. Gesù è venuto per riportarci a casa. Gesù è venuto per riportarci nel luogo dal quale eravamo usciti. È tempo di ritornare da papà. È tempo di riabbracciarlo. È tempo di lasciarsi stringere. È tempo che tu ti lasci amare come mai prima da tuo papà. Dai la mano alla persona accanto a te, per favore, e concludiamo questa serata. Alleluia. Dai la mano, stringi la mano alla persona accanto a te. Alleluia. Oh, lascia andare in profondità le parole, lascia andare in profondità. Oh, de che la blessa.
Gloria a te, Padre, sei un papà meraviglioso. Grazie che prendi gioia nel farci del bene ogni singolo giorno della nostra vita. Padre, grazie. Grazie per l'opportunità, Signore, che abbiamo di poterti conoscere meglio, in modo tale da poterti adorare per chi tu sei. Ti ringrazio, Signore, per la rivelazione che Gesù ha portato di te, che ci permette di chiamarti papà, che ci permette di correre fra le tue braccia, sederci sulle tue gambe, poterci sentire coccolati da te. Indipendentemente dalla nostra età, abbiamo tutti bisogno di sentirci coccolati da te, Padre. E Signore, io ti chiedo di darci l'abilità di comprenderlo prima e di poterlo anche impartire a tutti coloro che ci circondano, nel farci capire che c'è un modo attraverso il quale noi possiamo onorarti e glorificarti, che non è solo quello di dirlo con le parole, ma è comprendere il tuo amore e lasciarti essere chi tu sei nella nostra vita. Lasciare a te l'opportunità di farci del bene è il modo migliore attraverso il quale ti possiamo onorare. È il modo migliore attraverso il quale possiamo benedire te e glorificare te. È lasciarti fare tutto ciò che desideri nella nostra vita, che è farci del bene ogni singolo giorno. Padre, io ti ringrazio per questa serata, ti ringrazio per ciò che hai messo nel cuore di Corrado di comunicarci, e prego, Signore, che questo seme depositato nel cuore di ognuno di noi metta radici, metta delle radici profonde, affinché i venti che soffieranno, le difficoltà che incontreremo nella vita, non vadano a sradicare questa rivelazione meravigliosa, fondamentale per ognuno di noi. Signore, grazie. Se semplicemente per chi tu sei, un papà pieno d'amore che prende gioia e soddisfazione nel riversare amore sui suoi figli, nel far del bene ai suoi figli, nel prendersi cura dei suoi figli. E Signore, vogliamo dirti così, vogliamo dirti: sentiti libero di farci del bene senza alcun ostacolo da parte nostra, così come siamo, così come siamo. Sei libero, Padre, di farci del bene. Grazie, Signore, per questa serata meravigliosa e per quello che avverrà domani, domenica, ma per quello che avverrà per il resto della nostra vita, perché abbiamo intrapreso una strada che è quella di proclamare chi tu sei nel miglior modo possibile, con la consapevolezza che per mezzo del tuo Spirito Santo le cose saranno sempre più chiare nella nostra vita e nella vita di tutti coloro con i quali verremo in contatto, Signore. Grazie, Padre, di nuovo per tutto ciò che sei, per tutto ciò che fai e per il tuo immenso amore per noi. Ti ringraziamo, Padre, nel nome prezioso di Gesù. Amen, amen, gloria a Dio.
Io sento molto forte che lo Spirito Santo, sento molto forte che lo Spirito Santo deve parlare alle nostre vite, e lo farà tramite il suo amore. Lasciati sconvolgere dall'amore di Dio. Lasciati sconvolgere, lasciati sommergere dall'amore di papà. Lasciati investire da questo bene prezioso che cambia l'attitudine del tuo cuore, cambia l'espressione del tuo viso. L'espressione del viso, quando tu ti senti amato, amata, tu dai amore ad altri. I tuoi abbracci saranno diversi, le tue parole saranno diverse, la tua espressione sarà diversa. A volte le nostre profezie sono condizionate dal fatto che ci sentiamo o non ci sentiamo amati, e riversiamo su altri quello che in realtà stiamo vivendo per la nostra vita, e profetizziamo su altri a volte quello che vorremmo che fosse nella nostra vita. Ma quando l'amore del Padre viene rivelato nel nostro cuore, tutto ritorna al suo posto in maniera naturale. Noi vogliamo essere naturalmente dei figli. Amen. E io so, stasera, mentre abbraccerai qualcuno, probabilmente Dio ti darà qualche parola per qualcuno, o forse qualcuno avrà qualche parola per te. Quindi voglio incoraggiarti stasera, prima di andare a casa, ad abbracciare più persone possibili, perché lo Spirito Santo comunicherà attraverso questo abbraccio e questo amore, e vedrai quello che Dio farà. Dio ci benedica, ci vedremo domani pomeriggio alle ore 16, saremo qua per la nostra sessione e continueremo fino a mezzanotte, dalle ore 16 fino a mezzanotte. Ci vediamo domani per chi ha ancora coraggio di esserci. Buona serata, abbracciamoci gli uni gli altri, dai.